Siamo al Mambo di Bologna in compagnia del direttore artistico Lorenzo Balbi in occasione della personale da lui curata dedicata a Mika Rothenberg. Pensando a un ascoltatore non troppo avvezzo, diciamo, alle dinamiche del mondo delle arti visive contemporanee, qual è il lavoro curatoriale che tu hai fatto per arrivare a questa personale, che è, ricordiamolo, la prima personale dedicata a Mika Rothenberg in Italia?
Beh, intanto grazie anche per questa intervista e buonasera a chi ci ascolta. È molto complicato raccontare cosa sta dietro la scelta di un artista e soprattutto la volontà di realizzare una personale, prima ancora di vedere come questa si rapporta con uno spazio, con un museo. La scelta di un artista dipende da moltissimi fattori, dipende da questioni di gusto, ovviamente, del curatore che lo sceglie, il progetto che questo artista porta avanti, ma soprattutto io penso che proporre una mostra per un museo come il Mambo, la Galleria d'Arte Moderna di Bologna, che adesso ha questo nuovo nome, sia anche rapportarsi con la storia di questa istituzione, cercare di produrre e proporre dei contenuti che siano affini a quella che è l'identità di un museo, di una città, un luogo specifico. In questo caso Mika Rothenberg è stata una delle primissime artiste a cui ho pensato quando sono stato nominato direttore artistico del museo. Questa è la mia seconda mostra, la prima è stata una collettiva. Per la prima mostra personale, nella mia mente nessun altro poteva essere se non Mika Rothenberg. Perché questo? Perché intanto Mika Rothenberg è una delle artiste più importanti attualmente sul palcoscenico dell'arte internazionale e non aveva ancora avuto una mostra personale in Italia, quindi arrivare un po' per primi a proporre un artista, un nome al pubblico non solo bolognese ma anche italiano è sicuramente una delle prerogative che un museo punta, ma soprattutto l'evento scatenante, l'idea che sta dietro l'invito a Mika Rothenberg è il lavoro stesso di questa artista. Mika Rothenberg è un'artista che porta avanti una ricerca tematicamente sui temi della produzione industriale, sulla società capitalista, come il prodotto, l'immagine del prodotto sia ormai l'unica cosa che viene percepita e tutto quello che sta dietro la realizzazione del prodotto, la forza lavoro, i processi di produzione non si vedono, vengono cancellati, ignorati e non sono oggetto di indagine. Quindi il suo modo di pensare e costituire le opere è sempre portare alla luce l'assurdo prodotto e processo di produzione che sta dietro alle merci di cui noi fruiamo, che nel suo caso diventano anche assurde e non più identificabili. Ecco, siccome il Mambo, questo museo, è in una sede particolare, molto rappresentativa del passato produttivo anche di Bologna, sociale e produttivo, perché sappiamo che l'ex forno del pane che ospita il Mambo è nato nel 1916 proprio come forno del pane pubblico, cioè veniva cotto e venduto il pane che la municipalità di Bologna produceva durante la guerra a un prezzo calmierato perché fosse accessibile, quindi era un luogo proprio di produzione. E questo luogo di produzione così fortemente evocativo di una città, del suo modo di pensare e di agire, mi sembrava il luogo perfetto per ospitare un artista che di questi temi ne ha fatto la propria bandiera, il proprio campo di indagine.
Dato il luogo, data l'artista e data i suoi temi, una volta che l'hai invitata, cosa vuol dire aver fatto la curatela? Cosa significa?
Il rapporto artista-curatore, soprattutto nell'identificazione del percorso e del progetto possibile per una personale di quell'artista, è sempre diverso per ogni occasione. Certamente si parte da un dato relativo alla percezione che un curatore ha e i temi che un curatore vuole esprimere, mettere sotto le lenti di ingrandimento portati avanti da quell'artista. C'è una relazione con il luogo, ma soprattutto c'è una proposta da parte dell'artista. Quello che in questo caso ha significato curare una mostra di Mika Rothenberg è stato cercare di indurre l'artista a pensare un progetto specifico per questo posto, che valicasse un po' anche l'idea del mettiamo insieme un certo numero di opere, quanto più rendiamo la Sala delle Ciminiere del Mambo una stessa opera. Quali quali opere utilizziamo per rendere questa mostra percepibile dal pubblico come una tua grande installazione. Questa è stata un po' l'idea di curatela che sta dietro all'invito che ho fatto a Mica Rottenberg. La sua risposta è stata entusiasta per il luogo che le veniva dato a disposizione. Infatti è stata fatta una scelta fortemente controtendenza rispetto al passato espositivo di questo luogo, in quanto la Sala delle Ciminiere, che è la sala più grande, più bella, più dotata, è stata lasciata quasi completamente vuota, proprio per il potere evocativo che questa stanza aveva nel rapporto con i temi di indagine di Mica Rottenberg. Ma dall'altro lato la scelta curatoriale che è stata fatta è focalizzarsi sugli ultimi 3-4 anni di produzione di quest'artista, mettendo insieme un numero non eccessivo di opere, se no 10 le opere in mostra, e cercando proprio una relazione tra le singole opere. Quindi il percorso di mostra, che non è obbligato ma in un certo senso viene, obbliga il pubblico a fruire di una certa sequenza di opere, e soprattutto con il proprio corpo, e questa è stata una scelta molto interessante dell'artista, il pubblico è obbligato a sottostare, chinarsi, abbassarsi, alzarsi con gli occhi al soffitto per fruire delle opere. È molto interessante questa relazione, che sta proprio nella curatela della mostra, nel rapporto del posizionamento delle opere nello spazio, che è stata fatta da Mica e da me, proprio con l'idea di seguire quello che è il pensiero dell'artista. È vero, quello che si vede in mostra sono per la maggior parte video e opere audiovisive, ma lei ha sempre considerato tutte le sue opere sculture, perché c'è questa relazione tra corpo fisico del visitatore e posizione che il visitatore deve assumere per fruire di questi video, che ne dà proprio una relazione come una scultura. Quindi la curatela della mostra è stata anche cercare di esaudire questa necessità e questa caratteristica delle opere di Mica, che stanno proprio nella relazione tra spazio, opera e pubblico.
A beneficio dell'ascoltatore meno avvezzo anche ai linguaggi dell'arte visiva contemporanea, a tuo avviso qual è l'idea di bellezza, diciamo, che sottende, se c'è un'idea di bellezza che sottende a queste opere, laddove nell'immaginario comune la bellezza solitamente è intesa come imitazione della natura, e qui, come dire, si propone un'idea di arte diversa, dove forse più che di imitazione si può parlare forse di presentazione o di rappresentazione della natura. E legato a ciò, tu parlavi della postura del fruitore, con quale, diciamo, sguardo a tuo avviso è opportuno avvicinarsi a questo tipo di linguaggio?
Sì, la categoria della bellezza nel rapporto con l'arte contemporanea ha assunto dei contorni molto diversi, perché non necessariamente ciò che è bello e interessante, ciò che è bello con i canoni classici della definizione della bellezza, è degno di essere in uno spazio di mostra solo per questa sua indagine estetica. Quindi quello che mi interessa relativamente all'arte contemporanea, quello che mi interessa maggiormente dell'opera di Mica, ad esempio, degli artisti con cui lavoro, non è tanto questa ricerca della bellezza, quanto più una ricerca di linguaggio e di rappresentazione della realtà innovativa. Dove mi interessa un'opera è quando la sua relazione con il contesto di oggi, con le persone, con la quotidianità, la contemporaneità, mi dà una visione nuova delle cose, mi dà un nuovo linguaggio per affrontare le categorie che sono del quotidiano. Perché mi piace lavorare nel contemporaneo? Mi piace lavorare nel contemporaneo perché il contemporaneo è sotto gli occhi di tutti, e lo scontro vero, il dialogo, il confronto tra persone, artisti ed opere si può avere realmente solamente sul contemporaneo, perché le categorie visive, culturali, educative, sociali attorno a quello che gli artisti contemporanei fanno sono le stesse nostre. Quindi tutti siamo non solo legittimati ma invitati a confrontarci sul contemporaneo, e quindi vado un po' oltre la categoria della bellezza, quanto più entrare nelle categorie del linguaggio e della novità rispetto al contesto contemporaneo. Io penso che Mica Rottenberg con le sue opere ci metta veramente di fronte alle contraddizioni del contemporaneo, ai temi forti che sono i veicoli un po' delle nostre emozioni, delle nostre pulsioni di tutti i giorni. Sono le immagini delle pubblicità, sono le immagini delle chat sul telefonino, sono le immagini fortemente contraddittorie di un'arretratezza lavorativa che però serve per produrre il massimo della tecnologia contemporanea. Aspetti che magari non tutti pensiamo, vediamo, ma che con il linguaggio dell'artista, con i suoi registri che passano dall'ironia alla follia all'assurdo, vengono riletti e riproposti in una maniera nuova. Quindi ecco l'artista che mi mette di fronte alla mia realtà contemporanea, ma lo fa con un occhio nuovo e con le sue categorie visive o estetiche. Questa ricerca estetica, a prescindere da bello o brutto, è quella che mi interessa negli artisti ed è quella che penso porti avanti anche Mika Rottenberg. Faccio però una parentesi, visto che si parlava di bellezza. Il tema della bellezza, soprattutto della bellezza corporea, fisica, soprattutto dei corpi delle donne, dello stereotipo della donna bianca, bionda, con gli occhi azzurri, alta, modella, è sicuramente un tema nella produzione di Mika Rottenberg. I suoi video, i protagonisti, le protagoniste dei suoi video sono spesso delle donne, ma nessuna di queste si avvicina a questo canone ideale di bellezza contemporaneo. Anzi, sono fortemente caratterizzate nel loro essere all'opposto di questi canoni di bellezza, ma non sono donne trasandate, lasciate andare, che non hanno cura del proprio corpo, a tutt'altro, sono caratteri volutamente lontani da quel canone di bellezza. Sono bodybuilder, wrestler, donne di colore che lavorano all'interno di processi, sono, la loro fisicità è dovuta dalla loro attività o anche dalla loro ricerca di quel tipo di fisicità. Quindi questo contrasto di nuovo ci mette di fronte a un paradosso della società contemporanea e lo fa anche visivamente utilizzando un canone completamente ribaltato. Quindi c'è una ricerca della bellezza sicuramente, o comunque di un rapporto al tema della bellezza sia ideale che fisica, contingente, quotidiana, ma fatto con un registro completamente diverso.
Ecco, a proposito di contrasti o di contrapposizione, se così vogliamo dire, tu prima nominavi la presenza di un numero tutto sommato esiguo di opere in un grande spazio vuoto. Questo lo potremmo contrapporre, se vogliamo, al grande pieno che abita la gran parte di queste opere. Non a caso quest'artista l'anno scorso, se non sbaglio, ha vinto il premio dedicato a Kurt Schwitter, uno dei grandi accumulatori delle avanguardie, eccetera. Questa contrapposizione, a tuo avviso, sta a dir qualcosa sul mondo? Tu prima parlavi di certe tematiche che il lavoro di Mika Rottenberg affronta. Questo suo dire qualche cosa, quanto, tornando al punto di partenza di questa nostra chiacchierata, quanto a tuo avviso deve essere vicino, semmai, a una visione del mondo del curatore?
Parto dalla fine: non necessariamente le due cose devono coincidere, cioè la visione dell'artista è una sua visione personale che porta avanti attraverso il suo lavoro, attraverso le sue opere, quella del curatore può anche essere totalmente opposta, quindi non necessariamente devono coincidere. Spesso siamo portati a lavorare, ovviamente siamo umani, con artisti di cui si sposano le linee, i principi, le idee, però questo non è necessario per svolgere la professione del curatore. Questo sicuramente. Nella fattispecie il gioco tra pieno e vuoto e tra spazi densi e rarefazione anche della percezione sia visiva che degli spazi è un marchio di fabbrica di Mika Rottenberg. Sicuramente il fatto del dialogo tra spazio espositivo lasciato appunto con la sala più grande completamente vuota, ma anche costringendo il visitatore invece a passare per entrare nelle sale video in piccolissimi laboratori pienissimi di oggetti, oppure attraverso aperture molto basse per cui bisogna chinarsi e passare in un cunicolo, gioca proprio su questa contrapposizione. Come mai avevi tutto questo spazio e ti sei ridotta a mettere le opere più grandi che avevi nelle stanze più piccole? Proprio per questa insana contrapposizione che poi sta alla base di tutte le nostre vite, dove gli spazi sono sfruttati male, oppure siamo costretti per andare a lavorare, per fruire di una determinata cosa a passare attraverso cunicoli, spazi stretti, difficoltà vere o figurate. Un emblema di questa sua indagine, questa sua predisposizione per il vuoto pieno anche nei video è parte del video Cosmic Generator, che è stato presentato a Sculpture Project di Münster nel 2017 per la prima volta proprio in un negozio cinese, di questi negozi con questa accumulazione assoluta, incontrollabile di merci della più svariata natura. Ecco, in quel negozio si passava per fruire di questo video a Münster, si arrivava nel retro bottega dove c'era il video che adesso si può vedere anche al Mambo. Questo video è un video di nuovo che mischia realtà e finzione, di una sorta, se così possiamo chiamarlo, di viaggio attraverso un ipotetico tunnel sotto il muro di Trump, che quindi connette Mexicali e Calexico, le due cittadine dal lato messicano e americano della frontiera, e mentre dal lato messicano ci sono degli strani ristoranti cinesi da cui parte questo tunnel, dall'altra parte ci si connette con questa overproduzione, con questi luoghi estremamente densi di oggetti, di materiali. Siamo di nuovo in negozi cinesi dove delle stanche commesse chattano senza proferire verbo mai, e sono sovrastate, completamente avvolte da questi luoghi densissimi di oggetti che vanno dalle più svariate forme di lucette per l'albero di Natale fino ai famosi gattini che muovono la zampa, piuttosto che a gonfiabili di plastica per il mare. Quindi diventa un modo di connettere il vuoto della esistenza, della vita quotidiana, della relazione tra persone, con questa invece insana, incontrollabile, immotivata overproduzione di oggetti che ci avvolge e ci cancella completamente nel nostro essere persone.
Un'altra delle contrapposizioni che mi sembra presente è il rapporto tra, appunto, il voler dichiarare qualche cosa sul mondo che si abita e una possente, diciamo così, ironia. Userei questo termine ironia sia nel senso comune e sia nel termine, diciamo, socratico, della distanza fra la dichiarazione e il soggetto che la fa, insomma.
Sicuramente il registro dell'ironia è uno dei registri che quest'artista frequenta maggiormente, ma è un'ironia, è vero, alcuni video sono anche buffi in alcuni frangenti o strappano il sorriso, alcuni con dichiarati espedienti anche del cinema comico per far ridere, uno su tutti, lo sternuto. Sternuto, che è uno stereotipo classico, un espediente classico nel creare humor in tutta la storia del cinema comico, gesto incontrollato, incontrollabile, che ci mette in imbarazzo di fronte al nostro interlocutore, di fronte a un pubblico, abbiamo paura di esplodergli in faccia. Lo sternuto diventa qui veramente un momento che unisce questo imbarazzo alla produzione di qualcosa, e quindi il registro dell'ironia nei video di Mika Rottenberg è sempre portatore però di una grande ansia, di una grande profondità di pensiero. È vero, lo fa con ironia, ma ci mette di fronte alle contraddizioni del quotidiano, alle contraddizioni dei processi di produzione, alla grande anche follia di certe dinamiche. È vero, strappa il sorriso questa donna del video, è una donna che sternutisce, dallo sternuto nascono, vengono creati dei bizzarri piatti di cibo orientale che vengono accantonati in una grande pila, non mangiati, non fruiti. L'immagine ci fa ridere, ma quando Mika nel suo video ci fa vedere come questo processo di produzione arriva, e quindi tutto questo laboratorio pieno di donne che sono costrette a passare ore senza parlare neanche con la vicina a dividere le perle in base al colore e la grandezza, in questa assurda catena di montaggio che serve nient'altro che a muovere un ventilatore che poi fa starnutire questa donna, allora ci rendiamo conto che quell'ironia, quell'assurdità è in realtà portatrice di un messaggio per nulla ironico, per nulla divertente, che però è il messaggio dei processi di produzione, delle contraddizioni della produzione di massa contemporanea. Però sicuramente questo è l'aspetto che interessa di più Mika, usare questo registro con una finalità di messaggio più profondo, e lo fa con moltissimi espedienti, lo fa con l'ironia, lo fa con l'uso del colore, lo fa con l'uso di immagini accattivanti, lo fa con l'uso di corpi e attori che hanno una tipicità esclusiva. Sono tutti espedienti che però portano in sé questo messaggio sottostante, che è molto inquietante e anche deprimente per alcuni versi.
Vedo nei materiali che tra le opere in mostra, che sono 11, 3 sono state prodotte anche con il sostegno del Mambo. Quanto sono costate?
Sì.
Come è avvenuto questa coproduzione? Se è stata una proposta dell'artista? Sì. Come ha funzionato questa parte?
Beh, in realtà è una domanda molto interessante, perché non è una sola domanda di gossip economico riguardo al funzionamento di un museo, perché è uno degli aspetti più interessanti e anche parte integrante di quello che mi chiedevi prima, cioè in cosa consiste una curatela. Per quanto mi riguarda, parte integrante della curatela di una mostra, soprattutto di una mostra personale, sta nel chiedere a quell'artista di realizzare delle opere apposta per la mostra, delle nuove opere. Questo è un terno al lotto, un'incognita totale, perché pertanto tu conosca quell'artista, conosca lo spazio, possa in qualche modo incentivare una certa direzione, non potrai mai sapere se commissioni un'opera che cosa arriverà, che cosa avrai da mettere in mostra. Dall'altro lato, è l'unico modo per realmente lavorare con un artista contemporaneo, che fa veramente la differenza tra mettere in mostra qualcosa e coprodurre, cofinanziare. Non ultimo, io penso che uno degli obiettivi di un museo, soprattutto di un museo pubblico, sia quello di dare la possibilità agli artisti di avanzare nella propria indagine, quindi non solo prendere delle opere esistenti e metterle nel museo e quindi promuovere quell'artista, il museo stesso, ma anche dar loro la possibilità di progredire, produrre progetti nuovi, avere anche le economie necessarie, i budget per fare e portare a termine delle idee. Questo è stato il caso di Mika Rottenberg. Chiaramente lei, lavorando con i video e con grosse produzioni video, ha bisogno di budget molto onerosi. Sono produzioni anche che richiedono non solo budget onerosi, ma anche tempi molto lunghi. Nonostante questo, ci tenevamo ad avere delle opere nuove da presentare in esclusiva al pubblico mondiale, al Mambo. Come abbiamo fatto? Ci siamo messi insieme ad altri due musei, la Kunsthaus di Bregenz in Austria e Goldsmith CCA a Londra. Insieme abbiamo messo insieme di nuovo il budget per poter dare all'artista la possibilità di produrre delle opere nuove. Apro un'ennesima parentesi: non vuol dire che quelle opere rimangano poi al museo, anzi, questo è un atto di, chiamiamolo, mecenatismo che alcuni musei decidono di affrontare. Io penso che sia assolutamente negli obiettivi che un museo deve perseguire, ma poi questo budget viene messo a disposizione dell'artista per produrre la sua opera, poi alla fine quell'opera rimane di proprietà dell'artista, che la può vendere, la può mostrare, la può tenere. Quindi non è matematico che produrre un lavoro voglia dire che poi quel lavoro rimane nel museo. Se dovesse rimanere, ci sarebbe bisogno di un budget per l'acquisizione di quell'opera, che è un'altra cosa. In questo caso noi, ognuno dei musei ha messo a disposizione dell'artista un budget di $25,000 che sono stati necessari e sono stati utili per produrre 3 lavori, che sono Ponytail Orange, quindi la versione arancio, diciamo biondo arancio, della coda di cavallo semovente che è installata nella sala delle ciminiere, una proiezione a soffitto, un'opera che nel caso di Bologna apre la mostra nella prima sala, che si intitola Untitled Ceiling Projection, e soprattutto l'opera che viene presentata in anteprima assoluta a Bologna, che è Smokey Lips, Study Number 4, una installazione video che quindi ha una produzione di un video che è stato fatto prevalentemente in Messico ma anche nello studio dell'artista, che si vede attraverso un piccolo foro in un muro su cui sono allestite due labbra di silicone, quindi dalle quali esce un fumo come se queste labbra stessero fumando una sigaretta. Quindi siamo costretti, per vedere il video, a chinarci e a chiudere un occhio, a guardare con un altro occhio attraverso queste labbra, schivando il fumo e vedendo il video di Mica Rotem. Quel video è stato, quell'opera, video installazione, non è solamente un video, è stata prodotta appunto grazie ai fondi del museo. Un ultimo elemento per capire un po' anche le dinamiche museali, che magari non tutti sanno, spesso ci sono anche degli accordi. Ad esempio per Ponytail è stato fatto questo tipo di accordo, per Smokey Lips no, perché eravamo interessati a appunto dare all'artista il budget necessario per fare un'opera che venisse presentata in anteprima. Ponytail invece faceva parte di una serie di opere che si erano anche già viste, quindi in quel caso abbiamo sì sostenuto la produzione di questa nuova opera, avevamo un accordo con l'artista, perché diciamo: noi ti diamo questo budget necessario per fare questa nuova opera e così sarà possibile vederla anche a Bologna. Nel caso tu un domani venda quest'opera, ci rimborserai del nostro, e così è stato fatto. L'opera è stata venduta e l'artista ci ha rimborsato della nostra quota diciamo di produzione. Questi sono accordi che si fanno e che permettono agli artisti di avere i fondi necessari per progredire. Non è sempre facile.
Allora, chi avesse la curiosità di vedere o di rivedere questa personale può farlo fino al 19 di maggio al Mambo di Bologna. Per informazioni c'è anche il sito del Mambo, che è mambo-altobologna.org. Grazie ancora Lorenzo, qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali.